Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, sapete tutti quanti che la sera facevo Tommaso Didimo, invece questa sera non faccio Tommaso Didimo. Risponderò innanzitutto alla radioascoltatrice che ha fatto quelle domande oggi pomeriggio e poi farò un po' di rassegna stampa, cominciando un pochino da quella buffonata che è stato Fatima, insomma, e come lo usano, e poi continuerò con la rassegna stampa. Allora, vediamo un attimino. Nella prima parte della trasmissione una radioascoltatrice ha fatto tre domande: Aleister Crowley, il rito e il corpo luminoso, e ha chiesto tre spiegazioni. Ora, queste tre domande sono un classico. Io non vado a disquisire le intenzioni di chi fa le domande a questa radio, però non mi interessa più di tanto, però mi interessa anche che le persone sappiano che, insomma, a cani su un effesso, cioè nel senso che le domande che ha fatto questa radioascoltatrice sono le classiche domande che si fanno un po' per far fesse le persone, cioè per far fessi i tipi che, come me, stanno tentando di sviluppare il loro pensiero. Perché questo? Perché queste tre domande non sono tre domande casuali. E vi spiego subito perché. Chiedere di Aleister Crowley significa chiedere di un mago che poi fu iniziato alla massoneria, comunque ai segreti della magia, che ha praticato essenzialmente la magia sessuale, cioè faceva della magia sessuale il centro della sua azione. Esaltare Crowley da questi microfoni, oppure da radio, oppure qualunque organizzazione magica esalti Crowley nella sua grandezza per quello che ha fatto, significa poter accusare quelle persone di praticare magia sessuale. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, il discorso del rito. Tutti sanno cosa noi intendiamo per rito e tutti sanno che cos'è il rito, ma diciamo che questa radioascoltatrice non ha mai sentito qualcosa sul rito. Però un'altra cosa di cui si accusano quelli come me è di fare i riti. Cioè, queste persone non sono mai andate dal prete cattolico a dire: tu pezzo di merda, non devi mettere in ginocchio bambini. Al contrario, hanno sempre aiutato i preti cattolici a costringere bambini in miseria, bambini in ginocchio, aiutarli a costruire il disagio sociale e nello stesso tempo ad attaccare tutti quelli che tentavano di costruire percorsi di libertà. Accusare gli altri di fare i riti significa accusare, non so, tipo di riti satanisti, eccetera, vedere se riuscimmo a trovare qualcosa per imputarli. E il terzo punto, quello del corpo luminoso, è un altro elemento che viene usato per attaccare le persone. E cioè, cosa significa questo? Cioè, ogni gruppo che fa quello che faccio io, no? Cioè che predica un pensiero, predica una religione, predica qualcosa, e chiaramente promette un premio, cioè promette a quelli che seguono quello che lui gli sta dicendo un premio, un qualcosa che raggiungeranno. E riuscire a trovare qualcosa azione premiale per eventuali seguaci del corpo luminoso significa poter accusarli di truffa. Allora, queste tre domande se stai articolate in modo di tentare di fregare le persone, tanto per essere chiari fino all'inizio. Comunque, io rispondo comunque a queste tre domande e rispondo a modo mio, però tanto perché si sappia che non è che non sappia queste cose, non è che non lo sappia. Aleister Crowley fu un grande che usò la magia sessuale. Cazzo, che perversi, chi sono questi? Usa la magia sessuale. Vi ricordo che la magia sessuale è la magia della vita, cioè non è altro che l'energia che va a partorire i figli, che va a costruire l'essenza della natura. Per distruggere l'essenza della natura, per costringere gli esseri umani in ginocchio, i cattolici, i cristiani, hanno praticato la magia sessuale nera, cioè hanno impedito lo sviluppo delle tensioni sessuali delle persone. Hanno distrutto la sessualità nelle persone e oggi fanno una guerra sessuale per impedire alle persone di esprimere sesso. Nelle situazioni in cui Crowler viveva e in tutte le situazioni delle strategie della stregoneria dal 1789 fino ad oggi, l'energia sessuale, la magia sessuale, è sempre stata al centro dell'attività della magia e della stregoneria. Un centro importantissimo che ha concluso le sue operazioni di magia sessuale con la rivoluzione sessuale di Reich. La rivoluzione sessuale di Reich ha concluso un ciclo di stregoneria che aveva il suo compito la liberazione dei costumi sessuali all'interno delle singole società. In pratica tutto il lavoro che ha fatto la stregoneria per liberare l'essere umano, cioè per liberare le energie dell'essere umano, noi lo vediamo nella modificazione di tutti i costumi sociali che c'è stato negli ultimi 20 anni preponderante, negli ultimi 30 anni anche in maniera molto potente dopo il 68, e hanno concluso il suo ciclo con la rivoluzione sessuale di Reich. Per cui oggi come oggi riproporre magia sessuale è assolutamente inutile, cioè non ha nessun senso, tant'è che vi ricordo che Berlusconi fa i soldi con le donnine nude delle sue rappresentazioni, o seminude se volete. E ormai la pornografia è accettata, la Corte di Cassazione ha dichiarato che girare con pene di plastica non è assolutamente un reato, l'arte è liberalizzata. Vi ricordo che i cattolici usarono un pittore anche abbastanza bravo detto il Braghettone, il quale è conosciuto per avere scrostato i dipinti di Leonardo e avergli dipinto sopra le braghe e le tele perché coprisse le parti sessuali. Cioè, tutta la liberazione sessuale ha concluso il suo ciclo con la rivoluzione sessuale di Reich, perché ha cambiato la velocità dei costumi sessuali. Cambiare la velocità dei costumi sessuali non significa che cambiano immediatamente le persone. Significa che è innestato un processo di cambiamento e di modificazione di quello che è la struttura sociale, la struttura esistenziale, che comunque al suo interno ha sempre tutta una percentuale altissima di persone che sono state distrutte dai cristiani. I cristiani hanno immesso le loro fobie sessuali, la repressione sessuale, hanno innestato le loro perversioni, ancora oggi la praticano questa perversione sui bambini. Per cui trovarsi degli adulti che pensano di soddisfare i propri pruriti sessuali attraverso giochi di magia sessuale, beh, questo è da imputare alla perversione dei cristiani che, distruggendo la sessualità dei bambini, non fanno altro che stuprare i bambini, cioè non fanno altro che preparare i bambini allo stupro, non fanno altro che alimentare quella che è la perversione, e loro si alimentano della perversione. Pertanto sappiamo benissimo che la liberazione sessuale degli individui avrà dei tempi ancora lunghi, avrà delle modificazioni, avrà delle variabili. Però noi siamo grati a Aleister Crowley, come siamo grati a tutti quelli che hanno rivendicato il loro diritto a praticare il sesso senza che quei luridi maiali di preti andassero a indicarli come prostitute, come uomini di malaffare, come sporcaccioni, quando invece loro erano gli sporcaccioni. Wojtyla è uno sporcaccione, perché è uno che fa una guerra contro la famiglia degli individui per imporre la famiglia dei ruoli e costringere le donne in ginocchio, costringere i bambini in ginocchio, è uno sporcaccione. Che poi questo venga aiutato da elementi delle istituzioni, per cui si dice che in fondo fa parte della fede, e far parte della fede, insomma, tutti quei giochi che noi possiamo dirle, questo non conta niente, in quanto la Costituzione della Repubblica Italiana afferma che ogni individuo è soggetto di diritto e non può essere costretto a pratiche di vita che siano illegali. E se oggi come oggi vi comprate qualsiasi libretto di medicina, qualsiasi anche rivista tipo, non so, Salute di Repubblica, vi accorgerete come i problemi sessuali delle persone siano uno degli elementi centrali della moderna medicina. E questo grazie agli stregoni come Aleister Crowley, e grazie a persone come Reich, grazie alla psicanalisi, grazie a Freud, grazie a tutte quelle persone che si sono fatte un mazzo tanto per costruire la libertà degli individui. Pertanto gente come i cattolici devono solo vergognarsi della loro porcheria, perché la porcheria l'hanno nel loro cervello, perché il loro cervello è sporco ed è squallido. Detto questo, passiamo al secondo discorso, il discorso del rito. Il rito in stregoneria. Cos'è il rito in stregoneria? Beh, alla conferenza che faremo su... la conferenza che teniamo il 21 luglio presso la sede di Radio Gamma Marostica, paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano, diremo ciò che è il rito in stregoneria. Sui siti internet è scritto che cos'è il rito in stregoneria. Sul sito della Federazione Pagana ci sono almeno 20 appunti su quella che è la ritualità in stregoneria e nel paganesimo. Che poi si voglia fingere di non sapere o di non vedere o di non capire, chi è in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra non può capire quando una persona si alza in piedi davanti al mondo e rivendica il proprio diritto all'esistenza e il proprio diritto a costruire se stessa senza essere in ginocchio. E questa è l'essenza dei riti della stregoneria. Se dopo volete sapere la scenicità, di scenicità ve ne faccio 10.000 a seconda dei momenti, non è importante. Importante è l'essenza del rito e il perché del rito. Vediamo alla terza domanda, il corpo luminoso. Allora, per uno che è in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, abituato che il suo Dio padrone gli dà l'anima, gli dà il paradiso e l'inferno, chiaramente cosa proietta sugli altre persone? Proietta che siccome il suo Dio padrone gli dà il paradiso e l'inferno, sicuramente anche sto testa di cazzo che è Claudio Simeoni per radio farà la stessa roba con le altre persone. Claudio Simeoni delle persone, tutto sommato, non è che gliene freghi più di tanto. A Claudio Simeoni interessa Claudio Simeoni, e quello che interessa a Claudio Simeoni è sviluppare un percorso di libertà che, partendo da Claudio Simeoni, vada nel sistema sociale in cui vive e coinvolga il maggior numero di persone possibili. Il discorso del corpo luminoso, che non è assolutamente legato a quello che è l'anima, o quello che è l'anima intesa in senso pagano, cioè animus, cioè ciò che anima, ciò che muove, ciò che rende diverso l'animato, tipo la pianta o gli esseri animali della natura, da ciò che è considerato inanimato. Cioè, il corpo luminoso non ha relazione con questo, ma è costruito attraverso questo. Cioè, è la risultante della capacità dell'individuo, attraverso il prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, di usare la propria energia, di plasmarla e di compattarla. Come avviene questo? Ogni volta che noi facciamo delle azioni, in realtà emettiamo energia. Ogni volta che noi ci compattiamo per affrontare un problema difficile, ogni volta che piangiamo, ogni volta che serriamo i pugni, ogni volta che siamo rabbiosi, ogni volta che siamo determinati, noi non facciamo altro che plasmare la nostra energia. Cioè, come se noi mescolassimo quello che è una pasta che è data dalla nostra energia vitale, che poi è una forma particolare di energia, non è altro che lo stesso corpo, non è altro che le stesse cellule, non è altro che le stesse tensioni, non è altro che parte degli dèi che abbiamo dentro. Non facciamo altro che amalgamarla e compattarla e costruirla. Prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita non è un'affermazione semplicemente ideologica, di pensiero o sociale, ma è un atto di volontà con la quale l'individuo determina se stesso davanti al mondo. Dice al mondo: io esisto, io ti affronto, io vivo nel mondo e io mi costruisco per affrontare il mondo per ciò che il mondo è. E allora a questo punto io mi modifico, mi attrezzo, mi costruisco la barca con cui muovermi nel mondo, mi costruisco gli attrezzi con cui affrontare le contraddizioni del mondo, e mentre affronto le contraddizioni del mondo modifico i miei attrezzi e costruisco i miei attrezzi per affrontare il mondo, e come modifico il mondo ricostruisco i miei attrezzi. Questa attività continua di relazione fra soggettività e oggettività, vissuta con volontà dall'individuo, altro non fa che plasmare il ciò che lo anima, una parte di ciò che lo anima, e lo trasforma in un corpo capace di mantenere la sua compattazione all'atto della morte del corpo fisico. Questo a me, che voi crediate o non crediate in questo, non me ne frega niente, cioè non ho un interesse particolare per il quale voi dovete credere o non credere in questo. Quello che io vi dico è questo, che soltanto la capacità di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita fa sì che noi possiamo risolvere al meglio i nostri problemi. Se qualcuno ritiene che mettersi in ginocchio e pregare un Dio padrone inesistente gli consente di affrontare meglio la vita, lui non fa altro che mettersi in ginocchio e pregare il suo padrone inesistente. Ma questo a me non me ne frega niente, perché quello che a me mi interessa è far comprendere una concezione, un modo di essere, un modo di rapportarsi dell'individuo davanti al mondo per quelle persone che hanno la sensibilità rispetto al mondo. Io vi posso insegnare delle tecniche, dei modi di essere, un sistema di pensiero con cui affrontare il mondo, ma la sensibilità del mondo, la percezione del mondo, l'amore per la vita, l'amore per la dilatazione nell'esistenza, la capacità di guardare il tempo che viene incontro, queste sono tutte doti, sono tutte cose che voi dovete avere per ascoltare me. Se voi non avete l'amore per il mondo, la capacità di prendere le vostre mani la responsabilità della vostra vita, se voi non avete la capacità di dire io esisto davanti al mondo, se dentro di voi non c'è la sensibilità per la voce del mondo, per l'esistente, per la vita stessa, le mie tecniche restano delle tecniche che in voi non diranno assolutamente niente. Perché la sensibilità per il mondo, la sensibilità per la vita, è attenzione, tutti vengono da me a dirmi io sono sensibile al mondo, tutti vengono da me a dirmi io ho amore per la vita, ho amore per il mondo, ma sono parole. L'amore per il mondo, la vita per la sensibilità per il mondo sono delle cose talmente profonde che portano l'individuo a modificarsi, per cui tutti possono fare le affermazioni che vogliono e io li accetto per le affermazioni che fanno. Ma la sensibilità per il mondo è una forza che all'interno dell'individuo spinge per modificarsi, spinge per cambiare la relazione fra se stesso e l'esistente. E io questo non ve lo posso dare, o c'è o non c'è. Per questo motivo io dico, io parlo sì, ma è inutile che stai a ascoltarmi se vi darò fastidio. Io continuerò a parlare finché posso, però soltanto quelle persone che hanno l'amore per la vita, l'amore per il mondo, sono in grado di usare quello che io dico. È chiaro questo. Dopodiché tutto il resto non ha importanza. Cioè il corpo luminoso lo si costruisce per esempio nei campi del sogno, nei campi del sognare. In media quasi tutte le persone sognano, quasi nessuna persona o poche persone sono in grado di superare il semplice sogno del rilassamento per arrivare ai campi della percezione e usarli per plasmare il proprio corpo luminoso. Pochissime persone hanno la disciplina sufficiente per spostare la loro ragione, per impedire alla loro ragione di interferire o di prendere il controllo su se stesse e permettere ai sensi e alla percezione del corpo luminoso di portare l'intuizione dello sconosciuto che lo circonda alla coscienza dell'individuo, all'azione dell'individuo. Pertanto io dico tantissime cose, ma quelle cose sono relative a ciò che voi siete. Dopodiché, una volta che io ho costruito il quadro, dopo che io ho costruito l'intera struttura all'interno del quale si articola il pensiero del paganesimo e della stregoneria, quella struttura resta là e la prende chi ha il potere, chi ha la forza, chi ha la determinazione per prenderla. Che gli altri la prendono o non la prendono, a me personalmente non interessa assolutamente niente. Perché la gente mette in ginocchio bambini mi interessa, perché è un atto di devastazione sociale. Mi interessa dal punto di vista magico, mi interessa dal punto di vista di costruzione del sistema sociale. Però io non posso andare alle persone a prendere per il collo e dirgli tu non devi mettere in ginocchio bambini. Dico, tu sei stupido, cioè tu neghi una parte di te stesso, neghi la capacità di costruire la vita e accetti un vantaggio momentaneo, una credenza di vantaggio momentaneo per prenderti dei compensi. In realtà è vero che tu addomestichi tuo figlio, però vai a distruggere la capacità di tuo figlio di agire nel mondo, di agire determinando se stesso. E una volta che tu hai distrutto questo, distruggi te stesso, perché se tu costruisci tuo figlio, in realtà non vai a costruire tuo figlio, vai a costruire te stesso, e tuo figlio si alimenta dal te stesso che tu costruisci. Pertanto, quando tu costringi tuo figlio in ginocchio, non hai semplicemente distrutto o dato un fardello pesantissimo sulle spalle di tuo figlio, ma hai distrutto te stesso. Cioè hai negato a te stesso la capacità di affrontare il mondo, di prendere nelle tue mani la responsabilità della tua vita. Dopodiché devi costringere tutto il mondo in ginocchio, perché quello ti garantisce che non hai proprio fallito, che in fondo puoi avere la speranza di un Dio. Per cui parlo esclusivamente per quello che è la vita. Dopodiché queste persone che vengono da me a chiedere del corpo luminoso sono sufficientemente vigliacche da non avere il coraggio di andare dal prete e dirgli dimostrami Dio. Cioè, dal momento che la filosofia ha già dimostrato che Dio non esiste, il pazzo di Nazareth non è mai esistito, esiste solo la morte, l'orrore e la sottomissione come elemento dottrinale portante del cattolicesimo, queste persone sono sufficientemente vigliacche da non andare dal prete, da non andare dai vescovi a dirgli tu sei un porco perché queste cose tu non le devi fare. Per cui si accetta una situazione sociale di fatto, e queste persone pretendono genericamente che il mio discorso di costruzione del paganesimo politeista parta dal presupposto dell'esistenza di un discorso oggettivo che è il cattolicesimo. Come se il cattolicesimo e quanto il cristianesimo rappresenti fosse l'oggettività della vita come il prodotto naturale dello sviluppo dell'uomo, e io in fondo sono un idiota che sta tentando di dire delle cose che non sono in sintonia col sistema sociale. Le cose che io dico sono in sintonia con la Costituzione della Repubblica Italiana, sono in sintonia con la Carta dei diritti dell'uomo e con la Carta europea dei diritti civili delle persone. Ciò che fanno i cristiani è una violazione sistematica di quelle carte ed è un'offesa alla libertà delle persone, è un'offesa ai dettami morali della Costituzione. Questa è la realtà. Questa è la realtà. Mettere in ginocchio persone, inventarsi l'esistenza di un Dio inesistente, può essere considerato dalla nostra Costituzione come un atto di fede, per cui giustamente può seguire la sua fede. Ma dal punto di vista sociale, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista dell'esistenza, dal punto di vista della Costituzione della Repubblica Italiana, è un atto immorale, è un atto da farabutti. Questo dovete mettervi in testa. Essere cristiani significa essere lazzaroni. Adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra significa fare apologia di strage. Ci rendiamo conto di questo? È il cristianesimo che è immorale rispetto all'uomo, non il paganesimo. E questo deve essere sottolineato con tutta la forza possibile e immaginabile. Perché è da vigliacchi chiedere rispetto per chi mette in ginocchio bambini. Come si può chiedere rispetto per chi costruisce i campi di sterminio? Come è possibile chiedere rispetto per chi fa strage? Bene, queste sono risposte alla radioascoltatrice di oggi. Magari mi telefonerà e mi dirà: ma io veramente non volevo, non era questo il mio intento e le mie obiezioni. Leggere attraverso le cose è quello che io devo fare. Io per questioni morali e per questioni etiche non chiedo mai la carta d'identità alle persone, non chiedo mai alle persone cosa vogliono quando si rivolgono da me, non faccio nessun interrogatorio e lascio correre. A volte non avrei dovuto farlo, cioè spesso avrei dovuto fare un interrogatorio di terzo grado a chi viene, però ho sempre lasciato correre. E lasciando correre ho visto che c'è un'arroganza da parte della mafia cattolica, degli assassini cattolici, che si ritengono padroni del mondo e pensano di offendere le persone. E questo è di una vigliaccheria immensa. Io umiliare me, vi ho già detto, è assolutamente irrilevante. Umiliare me non è assolutamente niente. Io non chiudo la porta quasi a nessuno, per cui non ha nessuna importanza. Il problema è che esiste la vita, il problema è che esiste il domani, il problema è che noi cambiamo giorno per giorno. Questo le persone dovrebbero sapere, ma in fondo non gliene frega niente, visto che oggi abbiamo avuto i telefoni bloccati perché un lurido maiale come Wojtyla ha paura anche di Claudio Simeoni, che parla per la piccola radio di Radio Gamma, e allora i suoi servi si precipitano ad insultare chi chiede giustizia alla vita. Bon, detto questo, passiamo a un'altra cosa. Allora, vi ricordo le conferenze che terremo, e vi parlerò soltanto delle conferenze che tiene il paganesimo politeista. A proposito, se qualcuno vi viene a dire in Italia ci sono tanti pagani, in Italia ci sono tanti stregoni, eccetera. In Italia esistono tre cose essenzialmente. Esistono degli studiosi di paganesimo e di stregoneria, e sono studiosi di paganesimo e di stregoneria. Esistono i preti cattolici e gli esorcisti che praticano magia nera, ed esistono maghi e maghetti che leggono le carte, che sono sempre preti cattolici, perché la loro arte è quella della truffa delle persone. Terzo, esistiamo noi come pagani politeisti, ed esiste insieme a noi e parallelamente a noi qualcun altro che tenta di costruire alcune soggettività pagane, cioè ha delle idee sugli dèi, ha dei sentire, ha delle percezioni e tenta di costruire quelle soggettività. Dopodiché, ricordatevi, non esiste altro. Allora, quando io e Francesco ci guardiamo in muso, io e Francesco e gli altri pagani ci vediamo in muso, cioè siamo noi che stiamo costruendo il futuro, solo ed esclusivamente noi. Tutto il resto è o rappresentazione scenica, racconti leggendari, oppure non esiste. Per cui ricordatevi bene questo. Cioè, anche in America, dagli email che arrivano dagli Stati Uniti, hanno un sacco di cazzate, cioè non hanno nemmeno idea di cosa sia l'Italia, non hanno nemmeno idea di cosa siano le relazioni religiose in Italia. Si illudono delle sciocchezze che hanno letto da alcune persone. Ebbene, non esiste niente, esistiamo solo noi, ed esiste lo sforzo che stiamo facendo per ricostruire il pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria. È chiaro questo? Se voi vi prendete i siti internet, andate a cercare stregoneria e paganesimo politeista, trovate solo noi. Dopodiché trovate, vabbè, trovate un sito di streghe a Bologna, trovate qualcun altro che fa della fantasy, però troverete tutta roba estremamente leggera oppure roba storica. Ma stregoneria vera e propria, chi propone la costruzione del futuro, chi propone attività di stregoneria di paganesimo politeista, siamo solo noi. E in questo momento c'è solo Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo. Detto questo, vi ricordo che questo apprendista stregone e guardiano dell'anticristo, meccanico, terrà una conferenza il 21 luglio 2000 alle ore 20:30 sul paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Prima di me, il 14 luglio, ci sarà Silvano Lorenzoni, che farà la conferenza Ricordiamo i nostri padri pagani, conferenza sui megaliti. E infine, concludiamo il ciclo venerdì 28 luglio, Stregoneria oggi, diventare stregoni sotto il dominio cristiano. Che cosa significa stregoneria? È una conferenza che abbiamo già tenuto qui a Radio Gamma, è una conferenza che sta correndo in giro un po' per tutto il mondo, e sanno tutti che cosa significa fare stregoneria. Significa impedire ai cristiani in questo momento di spacciare eroina. Cioè significa impedire ai cristiani di costruire gli individui affinché vadano all'angolo della strada a comperarsi la dose di eroina. Significa impedire ai cristiani di costruire il vuoto nelle persone. Significa manipolare la vita e le tensioni della vita affinché gli individui possano crescere e costruirsi. E passiamo a un po' di rassegna stampa. Tommaso Di Dimoggi non lo faccio, eh. Vediamo un attimino cosa abbiamo, no? Abbiamo un ciocchino molto bellino, vediamo, porca miseria, non lo trovo più, non lo trovo più.
Perché non lo trovo più?
Ai 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 ai, ai. Non trovo più. Ah, va bene, dal momento che non lo trovo più abbiate un attimo di pazienza e dopo vi parlerò di quello che Wojtyla ha chiamato, vediamo un attimo qua, i segreti di Fatima, e vedremo un attimo che razza di buffoneria ha tirato fuori sto giro, no? Era già una buffoneria, si sapeva, cioè da sempre. Ascoltatevi 2 minuti di musica che vado a recuperare un paio di carte. Trasmissione ancora, scusate, ma le avevo lasciate da un'altra parte. Allora, vediamo un attimino, no? Vi ricordate come era avvenuto l'annuncio della questione? Venne ucciso, così ha detto la profezia, venne ucciso e non cadde come morto. Quando Wojtyla ha detto, sì, la profezia di Fatima diceva che io sono caduto come morto, in realtà ha mentito spudoratamente, ha mentito vigliaccamente, e talmente vigliaccamente che su martedì 27 giugno della Corriere della Sera si dice: ma la non certissima corrispondenza tra il testo diffuso ieri e la parola esposta di Accià potrebbe indurre altri a ritenere invece che il pur fallito attentato da profezia riguardi un altro Papa, ad esempio Paolo VI. Cioè, tutta l'interpretazione che viene data alla profezia in realtà può essere adattata sia a Paolo VI sia a Luciani. Il problema è un altro. Il problema è che la visione di Fatima, cioè quel tipo di visione, è una classica visione di una follia, cioè è la classica visione dell'alterazione della percezione di chi è andato fuori testa, di chi ha delle allucinazioni, di chi ha un fenomeno di schizofrenia oppure un trasporto emozionale talmente forte da avere una visione. La sua visione è legata direttamente, cioè il terzo segreto di Fatima, è legata direttamente a quello che è il condizionamento educazionale che questi bambini hanno subito da parte dei cattolici, cioè tutto lo stupro emozionale che questi bambini hanno subito da parte dei cattolici lo hanno riversato all'interno delle loro visioni. Questo non lo dico io, guarda, potete ritrovare la stessa cosa in psichiatria, credo che gli ospedali psichiatrici siano pieni di sta gente qua che ha di queste visioni, e non solo gli ospedali psichiatrici. In stregoneria conosciamo benissimo l'irrilevanza di certe visioni. Allora, qual è il punto principale? Il punto principale è il condizionamento educazionale. Sti bambini hanno vissuto nella merda perché facevano i pastori, nella miseria, nell'ignoranza più assoluta, basta vedere la calligrafia della Lucia, insomma, cioè è un livello di istruzione che è peggio che elementare, senza nessuna prospettiva di vita, e con il parroco che le raccontava le storie di quanto erano cattivi i comunisti e di quanto violenti i comunisti sarebbero stati. Guarda caso, cosa succede? Succede che c'è il mito all'interno del martirio dei cristiani, un mito che non è mai esistito, tant'è che Wojtyla, credo sia di ieri la notizia, va a chiedere che i cristiani non siano perseguitati in India. Cioè gente che traffica in schiavi, che vende e compra bambini, che ricatta durante le conversioni quando i bambini stanno male, che vanno a comperare le persone, a comperare le conversioni, chiede agli altri di accettare questo comportamento. E in base a cosa lo chiede? In base al fatto che lui è il rappresentante di Dio in terra, padrone degli uomini, può farne quello che vuole, perché le bestie le ha date Dio e nessuno gliele può togliere. Cioè in base ai principi fondamentali del pazzo di Nazareth. Allora, a questo punto, cosa che veniva messa nella testa di queste bambine? Che i rossi stavano perseguitando la Chiesa, che venivano martirizzate chissà quante persone, e guarda caso la lettera viene scritta nel 44, cioè il testo viene scritto nel 1944, quando i tedeschi nazisti sono in rotta e i russi stanno avanzando sulla Germania. Praticamente cosa si crea nella testa delle persone? Questi brutti, cattivi comunisti atei, adesso che sconfiggono Mussolini, sconfiggono le forze naziste, arrivano in Italia e sicuramente ammazzeranno il Papa. Perché? Perché nella testa di questa bambina il Papa è buono. Il Papa viene martirizzato. Cioè questa è l'idea che viene instillata attraverso il condizionamento educazionale, ed è questa che, alterando la percezione, viene visualizzata da questa ragazza. Io non sto dicendo che si è inventato tutto, eh? Io so benissimo cos'è un'allucinazione, cos'è un'allucinosi, cos'è un'illusione. Per cui non sto assolutamente dicendo che lei si sia inventato tutto. Dico solo che il suo condizionamento educazionale, che il terrore di morte di cattolici gli è imposto di vedere queste cose, che l'ospedale psichiatrico di Gerusalemme abbia dei ricoverati, su una serie di ricoverati, i quali gli ebrei vedono Mosè, i cristiani vedono Gesù e i musulmani vedono Maometto, sia abbastanza normale. Cioè il condizionamento educazionale religioso arriva a un livello talmente profondo dal punto di vista emozionale che ogni volta che si altera la percezione, ogni volta che si va fuori dal descritto della ragione, tutte le immagini percepite vengono elaborate e descritte attraverso il condizionamento educazionale subito e si esteriorizzano le proprie paure. Quali erano le paure che aveva sta ragazza? Era quella che venisse martirizzato quel buon vescovo di Roma o quel buon vescovo bianco. Qual era l'idea assurda che avevamo messo in testa? L'esistenza di martiri. Qual era l'altra idea che gli avevamo messo in testa? Che i russi arrivavano a Roma, questi selvaggi, guarda caso ci sono le frecce, ad ammazzare il Papa dopo aver bombardato la città, mezza distrutta, mentre Wojtyla andava, o Wojtyla o qualche altro, andava al sacrificio. Questa è una porcheria dei cattolici, questa è una porcheria dei cristiani. Ridurre in questo modo i bambini è una porcata! Cioè, non so se vi rendete conto. È una porcata, però fa comodo perché? Beh, perché intanto si alza un santuario, intanto si mettono in ginocchio le persone, intanto arriva soldi, intanto si crea l'idea dell'esistenza della Madonna. Ma io vi ho già scritto, vi ho già detto l'altra volta come è avvenuto, come è stato imposto il culto della Madonna, con le stragi, con le compere, con i soldi, col ricatto da Cirillo. Vi ho già detto con quanta merda questo culto è stato imposto alle persone. E vi ho già detto oggi come la menzogna sia parte integrante della Chiesa Cattolica, fatta dal suo santo principale, uno dei suoi santi principali, quel Paolo di Tarso, che viene convertito sulla via di Damasco e che dice che se lui mente a maggior gloria della Chiesa Cattolica di Dio, non è peccato, non è lui è santifica quello che è la Chiesa. Per cui la Chiesa ha il diritto di mentire, uccidere, che vuol dire uccidere, massacrare, stuprare, come diritto divino. Cioè, se voi vi prendete qualunque altra religione che non sia cristiana o che non sia rivelata, non trovate in nessuna di questa religione, dico che non sia rivelata, tipo qualsiasi concetto pagano, al di là dei delitti che potrebbero essere commessi, rituali o per la religione eccetera, voi non troverete mai in queste ideologie, in questi pensieri, il diritto il Dio che rivendica il diritto di ammazzare chi vuole, quando vuole, di ingannare, di truffare. Non lo troverete mai. Questo modo di essere, questo modo di rappresentare la religiosità è solo monoteista. Solo ed esclusivamente monoteista. Naturalmente, visto che è tutto un fallimento, Ratzinger mette le mani davanti, no? E dice: nessuno è obbligato a credere alla profezia. Spocciomi, è una porcheria. ma resta una rivelazione privata. Quella profezia per Ratzinger è credibile. Ha già mentito. Hanno già detto che quella profezia dove si ammazzava il Papa in realtà era utile, però la profezia in sé è credibile. Il vescovo vestito di bianco che il segreto ci mostra ucciso è il Papa Giovanni Paolo dopo l'attentato dell'81. Lui si è riconosciuto in quella figura. Ecco, finalmente Wojtyla ha detto: io anch'io sono un martire della Chiesa. Un povero idiota deficiente come Aliaccia, perché è solo un idiota deficiente, si è fatto pubblicità sparando e ha inventato tutta la messa in scena dei complotti della Bulgaria. Vi ricordate i processi? Io sì che me li ricordo. Quante porcherie sono state dette, quanta gente è stata imbeccata. Perché? Perché quando un matto fa un'azione del genere, figuriamoci se organizzazioni come la CIA, se organizzazioni come i servizi segreti non le utilizzano per le loro guerre sotterranee. Certo che le utilizzano, e allora è venuto fuori che era la Bulgaria, che era Stalto, che era mandato per uccidere il Papa, era sicuramente l'est, la Russia che voleva ammazzare il Papa, come se un povero deficiente come Wojtyla o i suoi predecessori potessero essere ammazzati. Per distruggere una personalità di quel genere, tipo Wojtyla, tipo i suoi predecessori, li si distrugge dal punto di vista ideologico, dal punto di vista del pensiero, non li si distruggono dal punto di vista militare. Dal punto di vista militare non si va a distruggere quello che è una struttura religiosa. Una struttura religiosa deve essere distrutta da un'altra struttura religiosa. Non ci sono cavoli di miseria. Per cui tutta questa invenzione, tutto questo accanimento, fu inventato apposta per tentare di legittimare una figura porca come quella di Wojtyla e dei suoi predecessori, cioè come quella del Papa Cristiano, per costringere altre persone in ginocchio. Questo è l'esatto situazione che stiamo vivendo. Questa è la porcheria dei segreti di Fatima. Sono dei bambini che sono stati massacrati dai cattolici. Bene, allora andiamo avanti con un altro discorso. Andiamo avanti con il discorso del genoma. Perché andiamo avanti con il discorso col genoma? Perché è un'altra stupidaggine sparata da Clinton: scoperto il linguaggio di Dio. L'uomo non è creato ad immagine e somiglianza a un Dio pazzo. L'uomo, come tutti gli altri esseri animali della natura, è divenuto giorno per giorno, attraverso milioni e milioni di anni, ha sedimentato cellula su cellula, si è costruito attimo per attimo. Per cui la sua trasformazione ha attraversato decine, centinaia di milioni di anni. Pertanto non è il linguaggio di Dio. Potrebbe dire il linguaggio con cui la natura si trasforma e costruisce nuovi sistemi per costruire la coscienza, la consapevolezza. Ma voler dire abbiamo scoperto il linguaggio di Dio è una cazzata. Ma c'è un qualcosa ancora di più grosso. Cioè, io ho ascoltato un attimino una trasmissione parlamentare e c'era un tale che, di cui io ho il massimo disprezzo, si chiama Selva, il quale affermava: visto che ormai è relativo alla scoperta alla dichiarazione del genoma, non ci sono più segreti, o una cosa del genere suonava il discorso. Ma lo stesso linguaggio, non ci sono più segreti, lo si diceva anche quando è stata scoperta la circolazione sanguigna. Cioè, quando è stata scoperta la circolazione sanguigna, si diceva ormai non c'è più segreti. Perché questo? Perché mentre si conosce il conosciuto, è lo sconosciuto che non viene neanche immaginato. Pertanto il discorso del genoma, la costruzione del genoma, cioè la decifrazione, diciamo, del genoma, non è altro che un passo in avanti da quel progetto che è iniziato, si può iniziare dal 1865, che è la storia della genetica e che è iniziata da Gregor Mendel. Gregor Mendel scopre sui piselli, la legge della relatività, cioè comincia a capire che c'è qualcosa di ereditario, e da allora si sviluppa tutto il processo che arriva fino a ieri, che è stato dato un annuncio della scoperta del genoma, però è solo una delle tantissime tappe che ancora è da percorrere. Cosa mi interessa a me a dire in tutta quanta, in tutto questo aspetto, in tutta questa definizione, in tutto questo cappello? Mi interessa a fare un'affermazione che è importante. Fino ad oggi la medicina si è mossa su parametri cristiani. Che cosa vuol dire muoversi su parametri cristiani? Significa cercare il colpo di bacchetta magica, il colpo del miracolo. Cioè, tu hai il mal di testa, prendi l'aspirina, ti passa il mal di testa. Oppure, esiste il vaiolo, facciamo i vaccini ed eliminiamo il vaiolo. Questo è agire da un punto di vista cristiano. Io sono convinto, e questo non significa che verrà abbandonata questa medicina, cioè questa medicina ha dato, secondo me, dei buoni risultati, probabilmente c'è qualcosa da cambiare, però questa medicina continuerà ad essere, però la tendenza della medicina, secondo me, secondo il mio parere, è quella di muoversi su parametri pagani. Cosa vuol dire muoversi su parametri pagani? Significa che l'eventuale guarigione da malattie non è tanto il risultato di un agente esterno, ma l'agente esterno può essere usato per stimolare la capacità, ciao Stefano, la capacità di guarigione, la capacità di modificazione dell'individuo davanti al problema che vive. Pertanto io sono mia convinzione che noi siamo in grado di autoguarirci un sacco di malattie. Qui non è che andiamo all'immortalità, c'è sempre da morire, cioè c'è sempre la malattia che per la quale muori, cioè nel senso che muori sempre al di là di quale malattia o di quale causa ti fa morire, tanto per essere chiari. Però mentre oggi la medicina è legata a un discorso di miracolistica, nel senso che dai la pastiglia, fai passare il mal di testa, o dai l'antibiotico e fai passare la febbre o l'attacco virale o l'attacco dei batteri, in seguito, in futuro, verrà costruita una medicina che stimolerà le capacità difensive del corpo e ci sarà una modificazione, cioè ci sarà una tendenza diversa alla medicina, cioè non più la pillola che ti fa passare il mal di testa, ma la modificazione della situazione soggettiva per la quale tu prendi il mal di testa. Naturalmente questo discorso io lo faccio perché ho avuto delle visioni in questo in questo senso. Queste visioni mi portano a fare una affermazione, però l'affermazione chiaramente lascia il tempo che trova, cioè nel senso che prima che ci sia, prima che questo si realizzi, è necessario tutta una serie di cambiamenti. Cambiamenti che comunque sono già in corso, perché lo stesso progetto Genoma, no? Porta a dire che se io riesco a trovare il carattere che dal punto di vista ereditario mi costruisce quella malformazione, sostituendo quel carattere, di fatto costruisco un processo di ricostruzione e modificazione dell'individuo, o comunque posso prevenire tutta una serie di malattie che danneggiano l'individuo. Pertanto si stimolano dall'esterno delle modificazioni del soggetto. Qual è il vero problema che verrà a crearsi questo? È che i primi esperimenti che farà la medicina dovrà scontrarsi con le compensazioni che arriveranno, cioè quello che la medicina non saprà e dovrà sperimentare è che se la medicina modifica un gene o un carattere genetico di un individuo, ci sono delle altre modificazioni che intervengono a compensazione di quella modificazione, cioè non è che modificherà solo quel carattere genetico, ma tutto l'individuo sarà modificato perché tutto l'individuo si riadatterà. Allora lo studio andrà probabilmente a verificare quali sono questi adattamenti, perché noi non sappiamo se il modello dell'essere umano, cioè non esiste un essere umano a modello perfetto, a immagine e somiglianza di Dio padrone, come qualcuno vorrebbe far passare. Esistono semplicemente adattamenti della catena del DNA che producono un individuo anziché un altro, perché quello è riuscito a fare. Però tutta la catena viene a modificarsi su quell'individuo. Pertanto, se io sposto un gene, se io sposto un elemento di quella catena, non è detto che non prova una rimodificazione dell'intera catena. E questo discorso non è che io lo faccio così tanto per farlo, perché siccome uso dei ritagli di giornale, dalla Repubblica del 22/06/2000, ma questo vale anche come discorso generico, il cervello sa cambiare se stesso. Cioè, un cervello lesionato che ha delle lesioni è in grado di ricostruire dei parametri attraverso altre vie, cioè è in grado di rimodificarsi e ristrutturarsi. Se è in grado di fare il cervello, questo è il cervello, figuriamoci la catena del DNA. Solo che se lo fa il cervello, la rimodificazione avviene in un arco abbastanza ristretto. Se lo fa la catena del DNA, lo fa in un arco vastissimo, cioè la modificazione di un gene porta alla trasformazione di un individuo. Noi sappiamo, per esempio, che le catene genetiche dell'uomo è simile alla catena genetica di un altro animale. Chiaramente è più lunga, è diversa, più articolata, con più gambette, con più questo, con più quello. Però è sedimentazione rispetto alle altre catene genetiche. Pertanto togliere un elemento o aggiungere un elemento porta alla modificazione dell'intero soggetto. Ripeto ancora, io sono sempre d'accordo con la sperimentazione genetica, non ho nessun dubbio, non ho nessun problema. Le distruzioni che avverranno fra gli esseri umani saranno cose che gli esseri umani avranno voluto. E a me sta bene, io non ho paura dello sconosciuto. Wojtyla sì, lui deve mettere in ginocchio le persone, per cui non sa cosa si troverà. Bene, attacco i telefoni perché tanto ho finito la trasmissione. Trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, i telefoni 049 700 700, 049 700 838. Pronto?
Pronto?
Sì?
Buonasera, sono Giovanni. Sta attento a proposito della religione del cattolicesimo, sei tu cosciente di quel che ti dici?
Cavoli!
Vicenzo.
Accidenti?
Sì. Altro che. Mi penso che ti sia un incosciente.
Davvero?
Sì, io ho paura.
Ah sì? Davanti sì. A stupratori di bambini non vedo nessuna incoscienza che tenga.
Sento cosa chi dice, che è un modo di dire, di passare la moneta per quel che vale.
Vabbè.
E qua la moneta la vale poco.
Va bene?
O niente.
D'accordo.
A te saluto.
Ciao.
E scusami se sono stato sincero.
Prego. Pronto?
Sì, è Giampaolo.
Dimmi.
Ciao.
Ciao.
Allora, io mi sento grezzo, sta attento, ho buttato giù delle cose strampalate mie, però tu mi conosci, Claudio, mi senti?
Sì, vai tranquillo.
Ecco, e mi dici dopo qualcosa.
Sì.
Io mi sento grezzo, però amo la definizione energia vitale.
Sì.
È l'esistente oggettivo.
Sì.
Ogni singolo essere è proprio, possiede se stesso.
Certo.
Nessuno è inferiore all'altro nell'esistente.
Sì,
spiego?
Certo.
Cioè il rapporto peso-potenza, io te lo porto in maniera pragmatica e molto elementare, no? Il rapporto peso-potenza, per esempio, dell'animale elefante, come la formica, come l'albero, come un qualsiasi essere esistente nel suo intimo, è padrone di se stesso e non è inferiore oggettivamente all'altro. Non so dire altro, Claudio.
Ok, d'accordo.
Tu correggimi e dimmi qualcosa.
Non correggo nessuno io.
Grazie.
Ciao, grazie. Ciao,
Claudio.
Ciao.
Ci troviamo sull'altipiano. Ciao.
Sì, ciao, ciao. Pronto?
Didimo, data di nascita di Tommaso Didimo.
Allora, signori miei, qua vede sempre Luigi a Treviso che continua a telefonare. Io vi assicuro questo, che un giorno gliela farò pagare a Wojtyla, ma non pagare in sensi violenti o in che altri sensi, ma semplicemente dovrà rendere conto di queste offese che continua a farmi attraverso questo personaggio. Cioè, io non me la prendo con l'ultimo personaggio a ruota del carro, perché non ha senso. Io me la prendo con chi lo ha costruito così, con chi lo ha distrutto. Questo deve essere chiaro. Pronto? Pronto? Vabbè, vale ancora perché qua i telefoni sono bloccati. Io chiudo la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, lascio la trasmissione a Stefano e vi do appuntamento per giovedì prossimo, sempre con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.